i podcast di radiobue.it.
Genere:
maschio o femmina.
Età:
dai 25 anni in su.
Carattere e stato d'animo:
il lettore della settimana è un osservatore disincantato del mondo presente. Quello che più di tutto lo affascina è il concatenarsi, a volte in modo apparentemente illogico, delle cose, delle persone, degli eventi. In questo momento della sua vita è in cerca di una risposta.
Libri piaciuti:
24 secondi di Simone Marcuzzi, La nostalgia degli altri di Federica Manzon e Le mille luci di New York di Jay McInerney.
Il libro consigliato dalle PBS Personal Bookshopper per questo tipo di lettore è
Cronaca di lei, di Alessandro Mari, Feltrinelli Editore, collana ai narratori, 303 pagine. E abbiamo il grande piacere di avere al telefono Alessandro Mari. Ciao Alessandro.
Ciao.
Ascolta, comincio subito da una domanda dall'interno del libro, perché mi ha molto colpito che compare più volte la frase «il destino è degli altri». Che cosa vuol dire? Il tuo libro è un romanzo sul destino?
Può essere anche un romanzo sul destino, se per destino intendiamo la strada che tentiamo di percorrere aspettando che magari la vita ci regali qualcosa e poi scopriamo che la vita talvolta non ci regala nulla. Questa è la verità. E quindi il destino degli altri sembra dire che appunto tutti i personaggi all'interno del romanzo aspirano a qualcosa, non arrivando mai a quel qualcosa che aspirano, e credono che invece la vita possa essere, diciamo, più benevolente nei confronti degli altri, no? E questo, diciamo, genera tutta una serie di umori, di concatenazioni, di attitudini verso gli altri, che poi l'umore del libro, ecco.
Ascolta, dici bene i protagonisti, perché a dispetto del titolo, che è Cronaca di lei e parrebbe che la protagonista fosse una lei, in realtà sono più d'uno. C'è Milo Montero, classe, se non ho capito male, 1987, sbaglio o è corretto?
Sì. No, è lui.
Che è un pugile, lei senza nome, il lettore non lo scopre mai, la sua ragazza, diciamo così, poi c'è la sorella di Milo, Irene, che in qualche modo sembra la sua agente, e Leo Ruffo, lo scrittore che scriverà la sua biografia, che in qualche modo ci racconta, ci svela dei dettagli e dei retroscena. Tutti questi personaggi sono accomunati dall'avere una ferita. Cioè Milo praticamente non ci vede da un occhio, la ragazza ha una cicatrice sulla schiena, lo scrittore viene investito e si spezza una gamba. La migliore amica di lei ha delle fitte molto forti a un polso. Perché hai scelto di fare così? C'è un nesso o...
Sì, lo è, nel senso che, diciamo, parte dal concetto del libro. Il concetto, appunto, il libro racconta sostanzialmente l'incontro tra due persone, principalmente tra due persone che lavorano con il corpo, cioè la ragazza appunto senza nome che di mestiere vorrebbe fare la modella, e un pugile, e paradossalmente appunto sono due personaggi che lavorano con il corpo. Nel contemporaneo le modelle vengono sfruttate per sovraesposizione, e il corpo è il mezzo con cui attraversano la vita e che reca i segni che la vita ci lascia. Nel caso di Milo è abbastanza evidente, nel senso che facendo il pugile è ammaccato e ha questo difetto dell'occhio del non vedere. Nella ragazza ha una ferita che, diciamo, allude a quello che la vita le ha scritto addosso, anche se il lettore deve scoprire quello che la vita ha lasciato addosso alla ragazza senza poter entrare nella ragazza, no? Perché il libro è giocato tutto in sottrazione, quindi la ragazza agisce in scena e uno lo deve desumere. Ruffo, che è questo scrittore che viene ingaggiato da Irene, la sorella di Milo, per scrivere la biografia di questo campione del pugilato, ottiene, diciamo così, guadagna una nuova ferita proprio stando appresso al campione, cioè tentando di capire che diavolo succede nella vita di una persona che sostanzialmente abita una reclusione dorata, come spesso succede, insomma, per i campioni sportivi, ma che intanto da quella reclusione dorata guarda il mondo e ricorda il mondo molto più meschino da cui è fuggito. È un romanzo, insomma, c'è una frase del romanzo con cui l'abbiamo descritto nella quarta di copertina, che è vedere o non vedere la vita che ti viene addosso, e la conseguenza della vita che ti viene addosso sono appunto le ferite, e tutti i personaggi quindi hanno ferite, come ciascuno di noi, immagino, ecco.
E perché lei è senza nome?
Lei è senza nome per due motivi. Il primo è che questo personaggio nasce da un'esigenza mia molto personale, perché abitiamo un'epoca di sovraesposizione totale, cioè nel senso che siamo esposti per immagine, siamo esposti per parole, i social network e via dicendo espongono, cioè siamo l'ultima fase, diciamo, di un certo tipo di mondo che ha fatto dell'esposizione dei corpi, delle merci, delle cose, uno dei suoi dogmi. E invece a me talvolta affascina moltissimo fermarmi un secondo e apprezzare i momenti momenti di opacità di questo mondo. Cioè pensare ancora, no, vincere il pregiudizio di poter capire una persona da un selfie o da una sbobinata di pensieri che schiaffa su internet. E tutto lo sforzo del romanzo è esattamente quello di creare una protagonista, per me molto affascinante, che non ha bisogno di esporsi. E la cosa prima con cui ci esponiamo è il nome. E per dare più dignità a lei che a tutti gli altri protagonisti che hanno un nome, gliel'ho tolto.
E in effetti è veramente molto affascinante lei. E anche lui, devo dire che quando combatte o s'allena, nel lettore trasmette una sensazione epica. Mi ha molto colpito il momento in cui l'allenatore lo fa boxare ascoltando Beethoven e gli dice ascoltalo. C'è qualcosa di tragico, di epico in questo modo di concepire lo sport, quasi di disperato. Tu cosa ne pensi?
Ma penso, devo dire, la figura del pugile ha sempre affascinato i letterari, no? Gli scrittori, nel senso che nella box c'è qualcosa che rappresenta la vita di ciascuno di noi, cioè quei momenti in cui ci ritroviamo soli contro gli incidenti o gli accidenti che nel caso della box sono rappresentati dall'avversario e quindi possiamo resistere, cadere, rialzarci. Quindi quell'epico che si sente nella box, in questo caso, è l'epico della vita, no? È l'eco di quell'epico che fa parte di tutte le nostre esistenze singole. Aggiungo un elemento che poi appunto questo epico talvolta per la situazione, il contesto storico e sociale in cui è inserito, come nel caso del romanzo, viene sporcato, no? Dai meccanismi, perché la carriera di uno sportivo che ha fama planetaria come nel caso di Milo naturalmente declina anche un impero economico, no? Succede moltissime volte a tanti campioni, non serve neanche fare i nomi, e questo impero economico ha delle regole. Le regole sono incarnate nel romanzo da Irene, che è la sorella di Milo che le fa da manager, ed è paradossalmente in realtà lei la seconda protagonista principale del libro. Cioè se io dovessi descrivere il libro a qualcuno che non l'ha ancora letto, gli direi che è un ring dove in mezzo c'è un pugile e dove ai due angoli ci sono due donne, cioè Irene e la ragazza, che si prendono a pugni colpendo lui, perché in realtà è fatto così il romanzo. Cioè Milo è il tratto che unisce queste due donne che si sfidano e si incontrano e si scontrano con ragioni molto diverse, e al centro c'è lui. Questa.
Io leggendo ci ho sentito anche un altro elemento, dimmi se ho sbagliato. Io ci sento anche la potenza del clan, perché in qualche modo sembra un centro gravitazionale al quale vengono attratti gli altri, lo scrittore, la modella.
Sì, lo è, nel senso che appunto quando le persone di quella levatura lì, cioè che hanno questo tipo di carriera professionale, sfondano, diciamo così, si attorniano, si circondano di persone che garantiscano loro una certa quiete, una certa abitudini, che siano sportive o di vita o quotidiane, appunto, e servono come filtro, no? Sono un grande filtro contro la realtà. E naturalmente possono diventare dei centri asfittici, come il caso di Milo, cioè nel senso che pur proteggendolo, pur coccolandolo, pur guidandolo nella sua carriera, diventano l'unico suo punto di riferimento. E la ragazza in questo senso è l'elemento di novità nella vita di Milo del romanzo, no? C'è una ragazza che incontra, che non viene dal mondo suo, che non ha partecipato, diciamo così, alla sua ascesa come campione, ed è un elemento che ancora lo affascina anzitutto sessualmente, perché il romanzo è fatto di corpi, ma la cosa che a me ha intrigato di più nello scriverlo è appunto far capire che cosa si muove dentro questi due corpi che si incontrano carnalmente, che è tutto giocato con gesti, poche parole.
Ma ascolta una cosa, a proposito di questo, tu mi sei sembrato proprio un cantore d'amore, anche dell'amore carnale, ci sono parecchie scene di sesso, non estremamente esplicite, ma abbastanza esplicite. Come hai fatto a rendere la magia? Non so, sembra così difficile scriverne sulla carta di cose così fisiche, come hai fatto?
Non saprei bene dirlo, cioè le ho viste, è l'unico modo in cui posso descrivere. Cioè sono scene che uno si immagina e quando si siede davanti allo schermo descrive quello che sta vedendo, no? Che sta immaginando. E poi c'è stato appunto grande attenzione di riscrittura per levare il superfluo e lasciare quello che diciamo essenziale. Però a me è sempre piaciuto, in quasi tutti i miei romanzi ci sono corpi che fanno qualcosa, perché è un aspetto della vita che mi interessa ed è un aspetto della vita non secondario. Cioè noi siamo fatti di razionalità, ma anche di corpi che, come gli animali, si muovono in uno spazio, il nostro è la città in questo caso, come si muovono.
Un'ultima curiosità, graficamente il tuo libro è fatto di paragrafi anche a volte molto brevi, intervallati da un segno che è una freccia. Hai voluto tu mettere la freccia e perché?
L'ho voluta mettere io, sì, e mi hanno dato retta fortunatamente in casa editrice, perché il pugile ha un soprannome che per me è abbastanza importante, che è One Way, cioè una sola direzione, a senso unico, che il suo modo di di combattere, cioè andare sempre avanti malgrado tutto ciò che gli avversari gli tirano addosso, ma è anche un po' il modo in cui noi ci muoviamo, nel senso che sembriamo addestrati a percorrere una sola direzione, no? Andando avanti senza mai fermarci, senza mai permetterci detour, cioè scarti da una via o da binari che sembrano a un certo punto diventare quasi obbligati, non naturali. E quindi mi piaceva che graficamente questo elemento insistesse ossessivamente nel libro, cioè avesse una presenza anche in questo caso grafica, nel senso di fisica, all'interno del libro.
Grazie Alessandro, grazie mille di tutte queste risposte, non ci resta che dire ai nostri ascoltatori di leggere il tuo romanzo e magari ci sentiamo per il prossimo.
Speriamo.
Ciao.
Grazie.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.